Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 10 marzo 2024, Lander, non so chi sia, il primo ad essere arrivato qua su YouTube e sul mio sito nicolaporo.it. Viva la libertà, caraco, dice Stefano Rigotti, che non ce lo ricordiamo sempre, stanno arrivando anche gli altri amici su internet. Beh, la notizia è fondamentale della giornata per tutti quanti i giornali, ma straordinariamente poco commentata, come uno si sarebbe ricordato. Ilaria Branca di Romanico, ti saluto, vedo il tuo arrivo su Instagram. È il Papa che ieri ha parlato, in realtà ha fatto un'intervista a una televisione svizzera che uscirà il 20 marzo, ma che ha dato le anticipazioni. E sono delle anticipazioni scioccanti. Avete capito cosa intendo? Scioccanti. Su Gaza il Papa riesce a dire la seguente cosa: è una guerra tra due irresponsabili. Allora, tecnicamente quello che ha detto il Papa è una stupidaggine, perché, come posso dire, la responsabilità degli israeliani anche nei loro errori mi sembra che esista, perché c'è un sistema per il quale si faranno pagare le responsabilità. La responsabilità dei terroristi di Hamas, un po' come erano i brigatisti rossi, un po' come sono la RAF, come erano tutti i grandi terroristi del mondo, la loro responsabilità è soltanto nella fine della loro vita in galera o nel morire sotto i colpi dell'arma da fuoco. Cioè, forse una differenza, immagino, tra Israele e Hamas. O meno che il Papa non sia esattamente come tutti quanti quelli che manifestano nelle piazze e ci spiegano che non sono pochi, alla cui guida si metterà il Papa, che ci spiega che Hamas e l'attacco militare di Israele sono esattamente da mettere sullo stesso piano. Non fa un buon servizio, secondo me, alla verità. Ma insomma, capisco bene che il Papa forse abbia altri obiettivi che non sono questi. La seconda dichiarazione che riesce a fare il Papa ieri è bisogna prendere atto della sconfitta dell'Ucraina e deve negoziare. È più forte chi ha il coraggio della bandiera bianca. È più forte chi ha il coraggio della bandiera bianca. Mau 2013, ti ringrazio per questo badge che mi hai regalato. Voi capite la gravità di quello che dice, ma non è una gravità che nasce dal fatto che è evidente che anche il dimettersi, anche l'arrendersi è una sua dignità. Non è altrettanto incredibile pensare che uno possa fare un accordo, anzi si dovrà fare un accordo, perché quelli che pensano che si sconfigge la Russia sono pazzi. Ma il punto è un altro, e il punto è che se non si fosse difeso neanche un istante, come avrebbe voluto il Papa e tanti altri pacifisti della minchia, quindi si sarebbero presi l'Ucraina in un colpo solo. E voi dite: chi se ne frega dell'Ucraina? Poi si sarebbero presi la Moldavia. Ma voi dite: ma sono stati provocati dalla NATO? Può darsi, io non sono nero e bianco, però penso che il concetto di dire che la Russia si deve prendere l'Ucraina, e l'Ucraina deve stare lì e fare pippa, ma insomma, mi sembra veramente una cosa incredibile. Giospillo09 ha acquistato un badge. Travaglio, peraltro, ha buon gioco, ovviamente, perché il Papa entra in quella linea perfetta della sinistra pacifista, non della destra pacifista che c'è anch'essa, perché dice: scusatemi, ma fa toc toc, fa Travaglio, giustamente, dove sono tutti quelli che compilavano le liste dei filoputiniani? Che facciamo? Ci mettiamo. Aspetta, qua risorse lo tolgo, blocca risorse 4, uno stronzo. Allora, cosa facciamo con, dice giustamente Travaglio, ci prendiamo la lista dei filoputiniani, mettiamo anche l'indirizzo del Vaticano e del Papa? Vabbè. Ugo Angelozzi, appoggio la Palestina e la Russia, praticamente sono il Papa. Bene, nel frattempo domani c'è il voto in Abruzzo, come voi tutti quanti sapete, i risultati del voto in Abruzzo, e Repubblica e Cappellini scrivono, è da un po' di giorni che lo facciamo, e cosa scrivono? La regione sembrava blindata, l'Abruzzo, ora il Premier è spaventato, la Premier è spaventato dalla possibile sconfitta che non potrebbe non pesare sul suo governo. Questo è il punto di vista. Marco, un grande saluto a te. Marco 04 60 83. Quindi Cappellini dice: attenzione, perché i risvolti politici saranno enormi da queste elezioni. È una partita nazionale, anche il Corriere della Sera dice: oggi vedremo come andranno a finire, anzi domani vedremo come andranno a finire le elezioni in Abruzzo. E poi c'è la vicenda del dossieraggio. Sulla vicenda del dossieraggio oggi due giornali, Corriere della Sera con Bianconi e non mi ricordo chi su Repubblica, fanno un ritratto di questo tenente striano della Guardia di Finanza, figlio di un pescatore campano, che studia, che prende la laurea, riservatissimo, non ci sono foto sue, eccetera. E tutti e due però dicono una cosa molto interessante, cioè che tutta questa inchiesta, tutto questo casino con Melillo e Cantone e i dossier eccetera, non sarebbe nata per l'inchiesta nata e dall'impulso di Crosetto, perché il PM semplicemente aveva agito in maniera talmente, come possiamo dire, telefonata, nel senso che manda un avviso di garanzia a Striano, poi viene perquisito 3 mesi dopo, che Striano avrebbe potuto cancellare qualsiasi cosa negativa, qualsiasi cosa, diciamo, qualsiasi segreto inconfessabile. E il punto è un altro, è che quando questa inchiesta nasce sull'esposto di Crosetto nell'ottobre del 22 il primo atto del PM è del 21 novembre dell'anno scorso e chiama Laudati, che poi sarà indagato anche lui, cioè chiama quello che deve essere indagato per chiedere informazioni, però il punto fondamentale è che questa cosa nasce ottobre del 22, il PM inizia le sue attività del 21 novembre del 22, tutto si sarebbe potuto risolvere semplicemente con Striano che va là e viene multato più o meno per aver fatto accessi abusivi, perché lo individuano subito, e invece Striano va dalla PM e dice, risponde: ma che stai a dire? Sono anni che io faccio indagini ad ampio raggio. Cioè il punto fondamentale è che Striano parla. Striano dice: ma che siete matti? E oggi in realtà Felice Manti è l'unico che riesce ad avere un colloquio con Striano, anche se mediato da WhatsApp sul giornale, e Striano gli dice a Felice Manti: ho lavorato e con dignità e con i miei metodi, quindi non sono quelli burocratici. Insomma, stiamo parlando di una cosa che sta ogni giorno di più crescendo. Un'altra cosa su cui mi sono fessato è questa cosa dei cortei di se non ora quando, no, non erano mai una di meno queste qua che vanno a fare i cortei per le donne, però in realtà sta nascendo una sorta di antisemitismo mostruosa. Oggi parla la ragazza che è stata cacciata dal corteo di Firenze, è intervistata dal Corriere e dice: io non sono né ebrea né israeliana, ma pretenderei soltanto che ci fosse attenzione nei confronti delle donne stuprate da Israele. E devo dire la verità, dice: io faccio parte della sinistra per Israele, eppure mi hanno cacciato come se fossi una bestia. Questo è il punto. Per avere notizie da Striano bisogna avere la tessera del PD con un bancomat, ma in realtà i soldi su Striano ancora non li hanno trovati, devo dire ai miei commensali. Buongiorno a te Elisabetta. Chi vince in Abruzzo, mi chiede Franci Gagno, è a saperlo, qua non lo sa veramente nessuno. E poi c'è questa storia fantastica e che ve la devo raccontare, perché su tutte le prime pagine dei giornali, in genere con la foto di Gianluca Vacchi, i titoli sono: influencer, evasori per 11 milioni, stretta della finanza sugli influencer. Ragazzi, è incredibile quanto noi giornalisti siamo talvolta in malafede. Oggi leggo addirittura sul Messaggero: recuperati 11 milioni, Messaggero, incassi milionari, zero tasse. Sono tutte stronzate. È una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Prima pagina, tutti i giornali, sputtanato, Vacchi e questo Sal che io non conosco, non so chi cazzo siano loro, però Vacchi lo conosco, tutti quanti sputtanati, perché cosa? Per un accertamento. Sapete che cos'è un accertamento? Un accertamento, come tutti voi purtroppo, se non siete degli impiegati alla Striano, potete avere, è quando il fisco viene da voi e vi dice: guarda che su questa cosa io non sono d'accordo su quello che tu hai dichiarato. Vi faccio un esempio: questo microfono, lo vedete questo microfono? Questo microfono l'ho pagato 200 euro, Va bene? Siccome fa parte della mia attività aver comprato questo microfono da 200 euro, io me lo scarico. La finanza dice, viene da me e mi dice, beh, senti, Nicola, tu hai comprato un po' troppi microfoni e questi 200 euro non te li devi scaricare. Questo può essere un accertamento. Poi vado a parlare con la finanza e la finanza mi dice, io per me non lo puoi scaricare, quindi questi 200 euro che ti sei scaricati sono sbagliati. Andiamo a causa e in causa magari vinco io, porca di quella mignotta. Allora, gli accertamenti sono semplicemente l'avvio di una fase. Poi spesso i contribuenti cosa fanno? Quando ci sono gli accertamenti, siccome sanno che sono sempre fottuti, che vincono sempre gli altri, cioè lo Stato contro il cittadino vince sempre lo Stato, si cercano di mettere d'accordo. Ma il punto fondamentale è che un accertamento non vuol dire quello che dice oggi il messaggero. Recuperati 11 milioni, non è stato recuperato un cazzo, è soltanto un inizio di un procedimento che non è detto che li veda condannati. Vado oltre, sono stati accertati 11 milioni di redditi, quindi la tassa evasa, semmai, è di 2,8 milioni da parte di questo gruppo di influencer, quindi non sono 11 milioni evasi, ma semmai a casa mia la imposta evasa è eventualmente evasa è di 2,8 milioni. Intanto se sotto accertamento per qualcuno sei colpevole, bravo Coduti, è una cosa che mi fa impazzire. Quindi non sono 11 milioni, non sono incassi milionari, zero tasse. Allora, due di questi dei 9 accertati, che sono due ragazze che lavorano su OnlyFans, due di queste ragazze, ovviamente le foto non ci sono nelle prime pagine dei giornali perché mettono le pagine soltanto di questo Sal e di questo Vacchi, queste due non avevano fatto neanche la dichiarazione dei redditi. Allora, quando non fai manco la dichiarazione dei redditi e hai un sacco di follower e spendi un sacco di soldi, beh, insomma, un accertamento te lo becchi e qualche diciamo rischio che la tua condotta di vita, non avendo fatto la dichiarazione dei redditi, sia da evasore, francamente può esserci. Ma quando ho sentito quello che dicono Sal e quello che hanno detto Vacchi, che hanno due società ma sono i due fotografati, che dicono, ma Vacchi dice mi hanno contestato 6.000 euro che io pensavo che potessi detrarmi e loro non mi possono detrarre, vedremo chi ha ragione. O quando Sal dice io non sono un evasore perché faccio le dichiarazioni e ho dei professionisti che mi seguono, a parte il fatto che qualche volta ci possono anche essere delle differenze di valutazione tra i professionisti e l'agenzia dell'entrata, allora io per quale cavolo di motivo devo già pensare che questo Sal e questo Vacchi siano due evasori, posto che tasse le pagano e c'è semplicemente una contestazione su alcune di queste? È una cosa pazzesca. Poi dopo voglio dire, se tu non fai manco una dichiarazione dei redditi, beh, insomma, allora forse, qualche dubbio me lo posso porre. Buongiorno a tutti i zuppisti, c'è Nicola, ma Gigino Di Maio che combina nel Golfo Persico? Non lo so. Ci sono giornalisti che non distinguono tra imponibile ed imposta, figurati se capiscono l'innocenza fino a prova contraria. Ma questo è il punto, bravo. 11 milioni di imponibile, secondo la guardia di finanza sottratta, l'imposta eventuale sarebbe di 2,8 milioni. Cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? E poi che altro c'è? E poi in realtà la cosa straordinaria è che i giornali del gruppo Gedi, cioè La Stampa e La Repubblica, mettono queste fotone degli evasori, mentre trattano un pochino meno bene tutta la vicenda che riguarda il suo editore Elkan. E oggi la notizia di Elkan, dice il Messaggero, ci sarebbero atti simulati, secondo i PM, quindi bisogna tutto dimostrare, ci sarebbero atti simulati per il controllo delle quote di dicembre cedute da Marella ai nipoti. Ecco, vedete, questa roba qui, questa inchiesta sugli Agnelli e sugli Elkan parte da una possibile, eventuale, tutta di dimostrare evasione fiscale, perché sostanzialmente la moglie dell'avvocato avrebbe avuto un legato dei soldi ogni mese che gli davano i nipoti e su questi soldi che gli davano i nipoti non avrebbe pagato le imposte. La moglie dice io vivevo in Svizzera e i PM dicono no, tu eri in Italia. Vi segnalo che tu puoi anche vivere in Italia per cause di forza maggiore, per esempio perché stai male, come era il caso della moglie di Agnelli, e quindi è dubbia la giurisprudenza se fosse residente svizzera con in cura in Italia o fosse un'italiana che fingeva di essere svizzera, lo decideranno i magistrati, ma nasce da una questione di evasione fiscale presunta. Da questa questione di evasione fiscale presunta però la ciccia vera è che gli Elkan controllano Stellantis grazie a un testamento svizzero. Se si dimostra che la beneficiaria di quel testamento non era svizzera, ma viveva in Italia, crolla il sistema voluto dall'avvocato Agnelli, per cui tutta la Fiat, oggi Stellantis, deve essere in mano a una sola persona, che è John Elkann, attraverso questa scatola che si chiama Dicembre, che ha permesso a John Elkann di controllare, riducendo il peso dei fratelli, la Stellantis. Agnelli voleva un solo erede e ci è riuscito. Come l'ha fatto? Secondo alcuni l'ha fatto in maniera un po' troppo allegra, secondo gli avvocati l'ha fatto in maniera giusta, quindi da grande questione di evasione fiscale relativa a 700.000 euro al mese evasi, quindi vuol dire che erano tasse che Marella avrebbe dovuto pagare l'Italia e non ha pagato. Da questa grande prova al Capone, si passa sempre dalla fine, dal fisco, si vorrebbe arrivare al gran casino, cioè chi è il vero proprietario della Fiat oggi. Vi dico soltanto che se dovessero dimostrare che ha fatto casino e che non è solo John Elkann l'azionista unico della Fiat, il risultato finale è che quel poco di italiano, anche se non possiamo definire ormai tale, degli Elkann in Stellantis, per un'eterogenesi dei fini, diventerebbe ancora più ininfluente, quindi la Stellantis sarebbe una grande azienda francese con qualche decina di piccoli azionisti italiani che si chiamano il Canda e non solo uno. Ciao Nicola, no, ma dai, non mi chiedete cose. Ci penserà la mamma di John, vabbè, insomma, Renzi ha detto che il dossier finirà in Mona per volere della democristiana Meloni, vabbè, insomma, ci pensa sempre invece Renzi a fare le cose fatte bene. Ieri mi sembra che non c'è andato, ed è notizia dei giornali, sulla questione del dossier Nordio alla Leopolda di Renzi, e secondo le discrezioni dei giornali ci sarebbe stata la Meloni che avrebbe detto: Nordio, non ti mettere in mezzo con questa cosa di Renzi perché dopo facciamo casini. Fulvia, ti saluto, certo che ti saluto. Vediamo le ricostruzioni dei giornali sui rapporti tra Nordio e Meloni, non sempre sono azzeccatissime. Va bene, vi do, ecco appunto, Renzi il bomba, come dice Colmi Lucaca, vi do appuntamento ovviamente più tardi, perché forse farò per gli abbonati di Instagram, agli abbonati di Instagram, un retro, diciamo un fuori delle quinte in trasmissione e in redazione, mentre a voi do appuntamento come sempre con il sito nicolaporro.it e con la zuppa di porro di domani. Ciao.